appunto. Buonasera, sabato 19 dicembre, Monprochain Paperback, la trasmissione di Radio Città del Capo dedicata ai libri. Questa sera parliamo di una casa editrice che si chiama ISBN. ISBN è una casa editrice relativamente giovane e poi vi racconteremo parecchie cose. Al microfono c'è Giadel, c'è Andrea, Daniele e Alessandro della Compagnia Fantasma e abbiamo al telefono Mario Bonaldi, editor di ISBN. Buonasera Mario, ci sei?
Pronto, ci sono, buonasera.
Ciao,
a voi.
Buonasera, buonasera. Ma io sono partito immediatamente con i Clash perché voi avete pubblicato uno splendido volume sui Clash, scritto tra virgolette dai Clash, ma poi magari avremo modo di parlarne. Io prima di tutto volevo chiederti, Mario, se ci potevi raccontare un po' la storia di ISBN, quando è nata e che tipo di linea editoriale ha.
Allora, ISBN è nata nel 2004, è nata come marchio del gruppo editoriale Saggiatore, la storica casa editrice milanese, fondata da Luca Formenton, Massimo Coppola e Giacomo Papi.
Sì.
All'inizio del 2009 è diventata una casa editrice a parte, una società indipendente, ed è diretta da Massimo Coppola.
Ah, ho capito, bene.
Facciamo, a proposito della linea editoriale, noi facciamo saggistica e narrativa, facciamo anche molti illustrati, come appunto il volume dei Clash che hai nominato prima. Generalmente, appunto, sia la nostra narrativa che la nostra saggistica hanno un taglio prevalentemente pop.
Certo, anche perché... Anche perché ho visto che comunque fate anche delle cose dedicate, se vogliamo, alla grafica, no? Ci sono delle...
Esatto, sì. La grafica comunque è sempre un ruolo molto importante per i nostri libri, anche quando pubblichiamo un romanzo, un saggio che parla di tutt'altro, comunque cerchiamo di invogliare il lettore attraverso la grafica, appunto, a prendere in mano quel libro.
Certo, voi avete anche una grafica, come dire, di copertina del libro che è in qualche modo molto particolare, si distingue rispetto alle altre case editrici perché, spieghiamo agli ascoltatori, ovviamente in radio i libri non si possono vedere, ma praticamente le vostre copertine sono più o meno tutte simili perché sono bianche, totalmente bianche, con il codice ISBN che è il codice che identifica internazionalmente il titolo del libro e il nome dell'autore. Una scelta coraggiosa, se vogliamo, e una scelta che è stata fatta semplicemente per una questione grafica o per qualche altro motivo?
Ma no, la scelta nasce dal fatto di presentare il libro come un seriale, un prodotto moderno, togliere quella patina, preziosità, di magia al volume che a volte appunto tende a sfociare nel chiume, diciamo, appunto, di presentarle come un prodotto che, pur con il suo valore intrinseco, ha lo stesso caratteristico di qualcosa di più moderno, come potrebbe essere un paio di scarpe, un detersivo. Certo. Quello è il logo della nostra casa editrice, dei nostri libri,
Certo.
E appunto, siccome noi facciamo libri oggi, vogliamo che siano un prodotto all'interno di un mercato contemporaneo.
E anche che all'interno della tina, diciamo, potrebbe essere la quarta di copertina, cioè è riportina originale nel caso di un autore tradotto, no?
Certo, quello è una forma di rispetto anche verso i libri che noi troviamo in giro per il mondo e che portiamo in Italia.
Beh, voi avete portato in Italia alcuni autori molto interessanti come e Thorstein Kroll, che voi avete pubblicato Callisto, che secondo me è dei titoli più interessanti di anni, e quest'anno gli uomini gli uomini, no?
Esatto.
Esattamente, cioè voglio dire, tu sei editore in casa di seguendo in questo momento.
Ma al momento in particolare mi sto occupando più dei romanzi italiani, stiamo cercando di aumentare il numero di uscite di narrativa italiana.
Sì.
Abbiamo sempre pubblicato autori italiani, per sempre come dire, senza darci una scadenza definita, mentre adesso vogliamo un po' di più sulla di questa scena italiana. Povera e molto asfittica, se posso dire, quindi
certo.
Oltre ai soliti nostri autori, saggi che cerchiamo, i volumi illustrati, i volumi di musica, e di proporre almeno sette autori all'anno. Adesso non ci siamo dati un numero preciso, però di cercare di farlo un po' all'interno di questa scena che appunto non ci sembra soddisfacente.
Certo.
Io sono Daniele Bergonzi, un saluto a tutti gli ascoltatori di Città del Capo. E io volevo farti una domanda che poniamo sempre un po' a editrici durante Monpracem. Per chi volesse mandare un manoscritto alla casa editrice per proporsi come nuovo talento sulla scena, dove fare?
Allora. Sì. Noi come casa editrice preferiamo, naturalmente valutiamo e siamo contenti di ricevere manoscritti proposti da aspiranti scrittori, che i manoscritti arrivino in formato elettronico, quindi al nostro indirizzo chiocciola@isbnedizioni.it.
Uh-huh.
Preferiamo per anche per ragioni di opportunità, di capacità di leggere il libro sul computer, su un telefonino, così siamo, insomma, preferiamo il file elettronico.
Siete un po' digitale. Siete un po' in controtendenza, sempre che è opportuno mandare tanto di plico. Interessante questa scelta.
Sì, forse le case editrici hanno paura di le altre case editrici pare a proprie spese parte tutto un manoscritto intero, oppure forse questo succede nelle case editrici che hanno una redazione editoriale, e quindi sarebbe più semplice per quei collaboratori che si occupano di scremare, smistare i manoscritti come se fossero, non lo so, una grande multinazionale, insomma. Per loro ovviamente è più comodo scritti, però c'è anche il rischio che poi il manoscritto cartaceo lì faccia polvere e vada un po' perso tra gli scaffali.
O si usi come fermaporte. Ciao Mario, sono Andrea. Farti una domanda, sono Andrea Giovannucci, anch'io ne approfitto per salutare gli ascoltatori che ho fatto mia colpevolezza. Ho visto sul sito dell'editrice ISBN, che tra l'altro ricordiamo che è ieri.it, un'immagine, il sito apre con una bella immagine che varia tra l'altro, e in alto a destra c'è un Common, allora colgo l'occasione per rispetto appunto alle licenze Creative Commons, rispetto alla filosofia copyleft, l'ISBN edizioni sotto questo aspetto che...
Ma noi siamo favorevoli a questo. Uh-huh. Anzi, è ormai più che un fenomeno, è una realtà consolidata. La vediamo con piacere, non abbiamo ancora, al di là di appunto, utilizzazioni iconografiche, non abbiamo ancora concretamente Ha inserito questa caratteristica anche all'interno dei nostri testi, quindi diritti d'autore, non ci è ancora capitato di pubblicare un testo di un autore, però nel caso dovesse succedere ovviamente saremmo
se un autore vi dovesse dire io vorrei pubblicare in Creative Commons, voi non avreste problemi, insomma.
No, posso dire che anzi vedremo la cosa con te lo dico
anche perché leggendo il manifesto che insomma è breve ma intenso, direi, sempre appunto dal vostro sito, e sembrava un passo abbastanza consono alla vostra linea, ecco, per questo però non si faceva voce delle common, così ora ci hai spiegato per filo, certo. Per segno, grazie.
Sì, forse aggiornare col manifesto, ormai non dico che assolutamente che sia superato, ma 5 anni fa, quindi forse
è molto chiaro.
Io volevo chiederti un'altra cosa. Siamo forse incrociati alla fiera della piccola e media editoria Cembre. Voi avete un catalogo piuttosto particolare, non è proprio un catista che è cultura, pista che è cultura pop, ed è uscito il quinto numero, no? Di questo catalogo rivista, insomma, questa cosa abbastanza ibrida. Così chiacchierando con non ho capito male, è l'ultimo numero?
Ma no, adesso abbiamo pubblicato alcuni, i primi 5 numeri come fossero dei veri e propri free press.
Sì.
Adesso continuare così, capire effettivamente il mezzo,
certo,
più consono a più capillarmente un oggetto del genere. Potrebbe comunque continuare una diffusione all'interno delle librerie come stava avvenendo, ma potrebbe anche affiancarsi una distribuzione magari elettronica online che quantomeno appunto permette di raggiungere chiunque e in maniera anche più diretta.
Anche perché era confezionato proprio come se fosse un libro, quindi avrà anche un certo costo, immagino. Io poi volevo anche chiederti un'altra cosa. Ho visto state lavorando, voi lavorate molto col pop, l'avant pop, la grafica, la musica e tutta una serie di cose. Però state anche tornando indietro. Ho aperto una collana che è 900 italiano.
Esatto. Abbiamo pubblicato fino adesso 5-6 titoli. Quella collana che è diretta da Guido Davico Bonino, ha lo scopo di recuperare dei temi del Novecento italiano, appunto, che per qualche motivo non legato al valore di questi testi, ma appunto per disattenzioni editoriali, oppure dimenticanze, pigrizia intellettuale, qualsiasi possa essere motivo, sono stati dimenticati.
Ho capito. E anche, l'iconografia e la grafica è leggermente, è diversa rispetto alla grafica di ISBN classica, tra virgolette.
Sì, è diversa. Il codice a barre rimane sullo della copertina, però come un'ombra, diciamo. E tutte le copertine si ispira al momento storico in cui il libro è stato pubblicato, quindi ora se il buono ha una copertina vagamente anni 80.
Decisamente anni 80. Invitiamo gli ascoltatori ad andare su isbnedizioni.it e comunque curiosare anche dal punto di vista della grafica, proprio per rendersi conto di questo. Punto grafico, chiederti conto, insomma, una parola grossa, però, di cui vorrei sostanzialmente, per orientarsi un ISBN avete dato al lettore uno studio altrettanto insolito, cioè la costa di questi libri, cioè le pagine sono colorati lateralmente, per cui se tu prendi un libro e lo guardi dal lato delle pagine trovi che ha la costa rossa o la costa gialla o la costa
di scena stasera, ormai alla fine come al solito,
e dirgli più veramente alla corrispondono i colori, ma qualcosa?
Sì, allora tecnicamente si chiama taglio colore. È una procedura che viene forse ancora utilizzata per i remake.
Esistono già, insomma, da un po'.
Coloritura. Finalmente c'è stato un piccolo remake, forse nelle nostre copertine.
Sì.
Ne abbiamo deciso di colorare di rosso la narrativa.
Sì.
Di giallo la saggistica e di blu la cosiddetta varia, cioè i progetti speciali o quelli che appunto magari sono a cavallo tra le due categorie precedenti.
Chiaro.
E poi anche i nostri libri di cinema.
Ultimamente Schweizak DJ Set questa sera al Locomotive, l'ingresso è di 8 euro. È necessaria la tessera Arci prima di
Schweizak. Che si chiama Narcola alle pagine nere, sbaglio.
Ecco sì, poi in realtà appunto ogni tanto di... ci riserviamo di cambiare le cose anche un po', come dire, a caso, ecco. Diciamo che poi appunto quando il libro si presta, se le leggi della grafica o dell'estetica lo richiedono, questi confini non sono così labili, tutto sommato.
Certo.
Benissimo Mario, adesso ti volevo chiedere insomma un po' che cosa ha in cantiere ISBN per quanto riguarda le prossime uscite, visto che appunto so che entro quindi avrei anche già letto le varie bozze dei libri che usciranno tra poco.
Certo, ma allora come ho detto prima stiamo uscendo con alcuni romanzi italiani che credo hanno carte per fare parlare di sé, comunque portare alla posizione di ISBN all'interno della narrativa italiana.
Qualche autore?
Allora i prossimi due romanzi sono il romanzo di Gabriele Reggi, che si chiamerà Liberaci dagli sbirri.
Ah, bene, bene, già il titolo promette bene.
Ci piace.
Sì, è una storia d'amore sullo sfondo di un sud Italia astratto ma molto realistico. È un romanzo secondo me molto particolare, nel senso che nasce come una storia naif, come assomiglia a un quadro naif il romanzo, dirò solo questo.
Quando
Natale, dovrebbe uscire a metà gennaio.
Io tra l'altro so che uscì Simon Reynolds da passare con te. Volevo chiederti se puoi anticiparci qualcosa sul nuovo libro di questo critico immenso, di cui voi avete già pubblicato post-punk e hip-hop rock.
Esatto, e questo romanzo si chiama Totally Wired, o almeno in inglese, sì. Il titolo italiano è ancora da stabilirsi.
Sì.
E, non è altro che la. Non è altro, è riduttivo, nel senso che è sostanzialmente il volume compagno di post-punk. Si tratta delle interviste preparatorie che Simon Reynolds aveva effettuato per preparare il suo capolavoro, forse.
Sì, direi sì.
Appunto, mi riferisco a post-punk e questo Totally Wired racchiude una trentina di interviste ai protagonisti di quella scena musicale, insieme ad approfondimenti e ad aggiornamenti. Quindi si può dire che è il gemello,
è una specie di
gemello di post-punk.
Post-punk bis o post-punk 2, direi. Che tra l'altro era un tomo, tra virgolette, perché era bello grosso e notevolissimo. La grafica di copertina era anche molto interessante perché era la classica grafica di ISBN, ripeto, bianca, con il nome dell'autore, il titolo e il codice ISBN, ma poi in realtà era totalmente ricoperta dai nomi dei gruppi post-punk di cui si parlava nel libro. Era molto, molto, molto interessante da vedere. Va bene, Mario, noi ti ringraziamo moltissimo per essere stati qui con noi a Monproce & Paperback e dopo noi proseguiamo, avremo Emanuele Tonon al telefono. Parleremo di Uomini nello spazio e continueremo a parlare comunque di ISBN. Intanto grazie mille e alla prossima.
Grazie a voi.
Grazie.
Buona serata, grazie.
Ciao.
Il dining bar ha le finestre oscurate. Il soffitto è punteggiato di stelle, lune e comete luminose. Sotto di esse sguscia furtivo un unico cameriere arcigno. A un tavolo è seduto un gruppo di ragazzi americani che a volte Ivan vede suonare sul Ponte Carlo. Hanno le chitarre appoggiate alle sedie e le monetine impilate sul tavolo davanti a loro. A un altro tavolo c'è Slava Kinček, con gli occhiali da sole di Guarnet, anche se è talmente buio che sì e no ci si riesce a vedere le mani. Si apre la porta del dining bar ed entra a grandi passi Ajek. Ha i capelli lunghi in disordine e un ghigno scontroso. Nota Ivan, ferma il cameriere e ordina da bere, e poi va da lui.
Salve, gente.
Sei arrivato? Dove sei stato tutta la sera? Ti aspetto da un pezzo.
Su al pod Stalin. C'è un cosmonauta sovietico bloccato nella sua astronave. Ma no, no, non è. No, intendo no. Sul serio, no? Il tipo è partito, insomma, è partito da cittadino sovietico per una normale missione spaziale. E quando era lassù, l'Unione Sovietica si è disgregata. E adesso nessuno vuole più farlo scendere.
Ma perché no?
Perché i russi dicono che non è un problema loro. È decollato dall'Ucraina. Quindi dicono che deve tornare là.
Beh, sì, mi sembra giusto.
Ma gli ucraini non sono d'accordo. Dicono fanculo, era un progetto spaziale sovietico. Sovietico vuol dire russo.
Beh, sì, questo è vero. Aspetta un attimo, ma di che nazionalità è il cosmonauta?
Sta qui il problema, è lituano o qualcosa del genere. E così gli ucraini e i russi sono lì che dicono ai lituani: siete voi che dovete sostenere le spese. Milioni di dollari, ci avete presente?
Aspetta, che cosa pagano questi con le patate?
Giusto, non hanno nemmeno un programma spaziale. E mentre succede questa roba, tutte queste trattative, quel povero sfigato è bloccato lassù.
Ah, Jack, quella è una storia vecchia, l'ho sentita mesi fa.
Ovvio che l'hai sentita, è ancora lassù. Ormai è lassù da mesi.
Aspetta, ma di che cosa si nutre questo mese?
Ah, di provviste, hanno quella roba, è presente, tutta compressa, tutta disidratata.
E tu ce l'hai la roba?
Certo, me l'avete chiesta e io l'ho portata. 301.
Prima della rivoluzione non gli avrebbe fatto pagare niente. La droga era qualcosa che si condivideva, come i libri e i film, con le persone di cui ci si fidava. Amici, colleghi di clandestinità, pochi ma buoni. Quelle serate a casa di Abel, di Matusek, a guardare qualche professore di filosofia inserito nella lista nera che parlava di Merleau-Ponty in una nebbia di fumo di marijuana. Ajek li faceva da Babbo Natale tutto l'anno, saltellando qua e là per le stanze con un sorriso mentre porgeva compresse, pastiglie, altre sostanze in polvere, tutti sottoprodotti di una laurea in chimica abbandonata. Sì, però ora sono affari. Ivan estrae il denaro dal portafoglio e glielo porge. Ajek si infila le banconote nel giubbotto, poi si ricorda qualcosa. Fruga all'interno di una tasca e ne estrae una pistola.
Ti piace?
Cristo santo!
È una copia, un falso, ma è piuttosto realistica, eh?
Una pistola della Madonna! Fammela vedere, dai!
Stacci attento, non me la rovinare!
Sai che ti dico, secondo me è una cazzata, voglio dire, com'è possibile che un uomo se ne stia nello spazio per dei mesi?
Ma come fa? Non deve fare niente, sta lì e basta.
Oh, ma è bella sta pistola però.
Sì, ma ora ridammela.
Sì, tieni.
Insomma, quello se ne sta lì e aspetta, né più e né meno.
Ivan prende il suo pacchettino e sgattaiola in bagno. C'è un solo gabinetto. Chiude a chiave la porta, si inginocchia per terra e apre la cartina che gli ha dato Ajek. I fiocchi bianchi e asciutti all'interno hanno una patina cristallina. Con la carta d'identità ne deposita alcuni sul coperchio della tazza, li sminuzza in granelli fini e li dispone in una riga. Si toglie di tasca una banconota da 100 corone, la arrotola e poi, tenendola tra il pollice e l'indice, aspira tutta la riga con il naso. La polvere li attraversa bruciando il setto nasale puro e pungente. Ivan rovescia la testa all'indietro, aspira fino ad avere i polmoni pieni. Poi li svuota, labbra increspate in un unico lungo fischio. Tampone il coperchio della tazza, si fa scorrere la carta d'identità tra il pollice e l'indice, poi appiattisce la banconota e accarezza i volti incisi di quei suoi concittadini zelanti che zappavano solchi nei campi alle loro spalle, e con le dita si deposita gli ultimi granelli bianchi sulle gengive. Poi ripiega le banconote, se le infila in tasca ed esce dal gabinetto. E fuori c'è Praga.
Qui in coda con i Joy Division. Questo era un pezzo tratto da Uomini nello spazio di Tom McCarthy, messo in scena, tra virgolette, portato in radio dalla compagnia fantasma, da Daniele e Andrea, co-conduttori di Mon Pro Champion Paperback. Bene, io a questo punto chiederei a voi.
Ma sai che io l'ho trovato davvero un bel libro, il che è sempre un piacere, insomma, leggere un bel libro. Poi l'ho letto mentre pendolarizzavo tutto mese, avanti e indietro. Cioè non è che ci ho messo un mese a leggerlo, ci ho messo molto di meno, però nel senso l'ho apprezzato anche perché anche il libro è fatto di nomadi in un certo senso. È un libro che è difficile da, come dire, da classificare, da etichettare. Ha qualcosa della spy story probabilmente, anzi sicuramente ha delle parti di thriller, ma dirlo thriller o spy story è sicuramente riduttivo. Ci sono questi personaggi che si muovono sullo sfondo del crollo del regime russo, sostanzialmente. Beh, dell'Unione Sovietica.
Il pezzo che avete letto si parla ad esempio di un astronauta che rimane,
sì,
in orbita.
Ho anche letto un'intervista proprio a Tom McCarthy, un'intervista rilasciata di recente, in cui lui dice che insomma sì, il romanzo è costruito intorno a questo aneddoto da lui inventato, tra l'altro. Io pensavo che in parte fosse vero mentre lo leggevo, e la cosa era sinceramente molto surreale, e sarebbe stato bellissimo, comunque non per il povero cosmonauta, ma... comunque vi dico che stavo dicendo che insomma ci sono questi personaggi che sono quasi scioccati da questo, anzi direi scioccati senza che mai lo ammettano, mai lo dicano, ma si muovono come in un moto browniano, cioè vanno alla deriva senza conoscere esattamente dove andranno a finire. E ognuno porta avanti in questa sua deriva però la propria vita. Quindi c'è un artista, una specie di bohemian. Anticipo subito che io credo che non ci sia un protagonista in questo romanzo. Ci sono molti personaggi.
Quindi è un romanzo corale, polifonico.
Assolutamente sì, sì. E non solo è polifonico per quanto riguarda il numero dei personaggi, che è davvero elevato. Forse questo è l'unico difetto, che nelle prime pagine può spaventare un lettore magari non del tutto provveduto. Okay. Perché nelle prime 30 pagine presenta moltissimi personaggi, onestamente, una dozzina direi. Quindi bisogna stare un po' attenti con la prima fase lì, ma superata quella il romanzo scorre via e viene assolutamente voglia di non staccare l'occhio dalla pagina col bordo rosso, come ci ha detto prima.
Esattamente, perché è narrativa, quindi insomma è contrassegnato da questo bordo rosso.
È narrativa, assolutamente sì, è un'ottima narrativa direi. I personaggi, come stavo dicendo, sono molti. Sullo sfondo la vicenda di un'icona bizantina rubata. E qui si intrecciano le vicende sia appunto di questa malavita organizzata bulgara in buona parte bulgara, le vicende invece di questo pittore bohemien che decide, pagato profumatamente, di farne una copia,
sì,
che poi farà un pasticcio
inenarrabile.
E altri personaggi appunto che ruotano intorno, un tristissimo poliziotto, una figura da quella sì davvero, davvero triste, mi ha lasciato abbastanza con l'amaro in bocca.
Bene, io direi che guarda, adesso andiamo in pubblicità, poi finiamo di parlare ancora un po' di Tom McCarthy, Uomini nello spazio, ISBN edizioni, e poi abbiamo anche un altro ospite da sentire.
Giorgio Morandi e la sua Bologna.
Un percorso dalla casa al museo per scoprire la vita e l'arte del grande pittore.
Visita guidata speciale questa domenica alle 15.
Casa Morandi e Museo Morandi. Partenza in via Fondazza 36.
Per informazioni e prenotazioni 051 649 6611.
www.mambo-bologna.org. Meirami.
Stilisti indipendenti per la donna. Abiti biologici per bambini. Libri e giocattoli di eco design. Nei rami non ci sono solo foglie. Vai sul sito www.neirami.it per il calendario degli eventi.
Nei rami shop è in via Testoni 5, Bologna.
Bene, Bene, rieccoci in studio con Monprachem Paperback, la versione cartonata di Monprachem. Stiamo parlando di ISBN Edizioni. Come sapete, Monprachem è un programma di libri di Radio Città del Capo, Radio Metropolitana, e Paperback, perché noi praticamente una volta al mese dedichiamo una puntata di Monprachem, la trasmissione di libri, la dedichiamo a una casa editrice. Abbiamo, nelle puntate precedenti, abbiamo parlato di Mattioli, di Elliot, e adesso stiamo parlando di ISBN. Abbiamo parlato con un editor e adesso stiamo parlando di un libro pubblicato, sì, da loro, che è Tom McCarthy, Uomini nello spazio.
Esattamente, Uomini nello spazio. Come stavo dicendo prima, tra i protagonisti di questo testo c'è un poliziotto, anzi, per la verità un poliziotto un po' sui generis, perché lui è uno di quelli che intercetta. Chissà quanti di noi, senza saperlo, sono stati... È inutile che ridigiate. No, vabbè, comunque...
Io no,
ma nemmeno io, dicevo così per dire.
Solo sento qualche fruscio strano ogni tanto, gente che parla, cose, ma non...
Vabbè,
ma
comunque,
normale, no?
Sì,
tutti,
sì, no, fa così, tutti, capita.
Sì. Anzi, salutiamo gli amici della Stasi.
Era loro prima.
Ah, ecco. Sì, vabbè. Il telefono che squillava prima erano...
Sì, sì, erano loro.
Ci stavano intercettando.
Ad ogni modo, comunque c'è questa figura di questo poliziotto che non è assolutamente centrale, ma è... prima già diceva un romanzo corale, sì, un romanzo corale sia per il numero di personaggi che tutti insieme creano questa vicenda, ma anche per il fatto che è scritto con tantissimi registri linguistici diversi. Uh-huh. C'è appunto il poliziotto che, per esempio, nella parte dedicata al poliziotto, McCarthy propone un burocratese da verbale, diciamo,
certo,
perfetto. In altre una formula epistolare, perché c'è un tale, un certo Just, cioè un gallerista che scrive al suo uomo perché è una relazione gay, e quindi le sue vicende vengono raccontate attraverso le lettere. Insomma, ha diversi registri e il romanzo si incastra man mano che si avanza come un puzzle. Io l'ho trovato molto interessante.
Ma io direi che nella produzione di ISBN forse Tom McCarthy è uno degli scrittori più interessanti, insieme a Thorsten Kroll. Thorsten Kroll, autore di Callisto, che qualche anno fa fu un romanzo molto molto interessante, che aveva poi a che fare anche con Guantanamo e via dicendo. Un romanzo che vi consigliamo particolarmente. McCarthy devi sapere, caro Daniele.
Dimmi tutto.
Ti dico tutto. Prima aveva scritto un romanzo che si chiamava Déjà Vu.
Sì.
Un romanzo forse più breve, in edizione cartonata. Ecco, una cosa che avrei chiesto volentieri a Mario era questa: perché ogni tanto loro sparano fuori dei libri cartonati?
Ecco, infatti io volevo dire proprio questo, che durante il viaggio, ho detto che prima che l'ho letto da pendolare, sì, mi si è un po' sgualcito.
Ah.
Mi si sgualcì.
Ah,
questo un po' mi dispiace, però è vero, la veste grafica di ISBN devo dire è bellissima. Su questo proprio non
bellissimo.
Posso transigere e...
Niente, no, ti stavo dicendo, Déjà Vu è un romanzo altrettanto interessante, perché racconta la storia di un uomo che vince alla lotteria una cifra spropositata, ambientato in Inghilterra, e decide di investire tutto quello che ha per ricreare una scena che ha vissuto da piccolo. Quindi lui comincia a essere ossessionato da un ricordo di cui manca un piccolo frammento, e per ritrovare quel frammento paga tantissime persone, compra un intero palazzo e rimette in scena per sempre, tutti i giorni, continuamente, un enorme déjà vu. Quindi paga una persona per fare la parte della portinaia di quando era piccolo, che spazi in quel determinato modo, che porti via l'immondizia in quel determinato modo, fa ricostruire una determinata scena in strada, un determinato incidente, con un'ossessività incredibile. Era un romanzo molto interessante, io vi consiglierei quasi di andare a recuperarlo.
Tra l'altro è stato inserito tra i 100 libri più belli dell'anno.
Sì, dal New Yorker, dal New Yorker. Tom McCarthy, tra l'altro, è un personaggio particolare, perché fa parte della Necronautical Society.
Esatto.
Sono un gruppo di artisti che non ho ben capito
ho spulciato un pochino. Credo che si occupino di rappresentazione e morte principalmente. Difatti, in effetti, anche in questo libro c'è qualche richiamo a questo. Però devo dire, l'ho apprezzato di più se non avessi saputo questo aspetto. Voglio dire, con una mente più vergine lo avrei apprezzato di più, probabilmente.
Ho capito. Comunque, noi lo consigliamo.
Sì, sì, assolutamente.
Facciamo come se fossimo su Anobi. Hai 4 stellette a disposizione. Quante gliene daresti?
Vale anche la mezza?
Dai.
Allora, 3 è una stella cometa.
3 è una stella cometa. Beh, è un buon voto.
Beh, siamo sotto Natale, tra l'altro.
No,
capito?
Certo,
ha fatto
certo,
anche il battutone.
Chiaro.
Abbiamo le risate registrate?
Sì, sì, dopo quando la riascoltiamo ce la ridiamo tutti assieme. Allora, bene, adesso sempre stiamo parlando di ISBN Edizioni. ISBN Edizioni pubblica, tra l'altro, un altro nome di grosso calibro di cui abbiamo parlato prima, che è Simon Reynolds, critico musicale famosissimo, che ha pubblicato Post Punk. Mario ci ha detto che stanno per pubblicare, diciamo, tra virgolette, il 2. E visto che di post-punk si parla, io metterei un gruppetto che è quasi sconosciuto, gruppo australiano, Crime and the City Solution, che facevano del post-punk ed erano insomma il gruppo di Roland Howard, che è stato il chitarrista dei Birthday Party insieme a Nick Cave. Dopodiché, mentre va questo pezzo dei Crime and the City Solution, noi contatteremo un autore italiano di SBN e faremo una chiacchierata con lui. A dopo.
Shame, and there was no shame. All will be explained, and always presently explained. This road is my road, this road is your road, this road is our road. You got lost in these woods. I got lost in these woods. Though it's good to think I'm tall, and though it's worth think I'm tall, there would be nothing at all when there was nothing at all. This road is my road, this road is your road, this road is our road.
Bene, mentre i Crime and City Solution finiscono la loro I Have the Gun da un album notevole che si chiama Paradise Discotheque, abbiamo in linea Emanuele Tonon. Buonasera Emanuele.
Buonasera.
Buonasera, bene. Emanuele ha pubblicato da poco Il Nemico, un romanzo eretico pubblicato per ISBN, un romanzo insomma notevole. Avevamo diverse domande da farti e ora procederemo. Innanzitutto volevo chiederti una cosa, no? Si legge poi nella scheda dell'autore che tu, vabbè, sei nato nel 1970 a Napoli, vivi in provincia di Gorizia e sei un teologo operaio, e cioè?
Allora, io sono un teologo per formazione culturale, in quanto sono stato un frate francescano dai 19 anni ai 26 anni. E dopodiché sono uscito per motivi che adesso sarebbe lungo spiegare.
Certo.
Per gran parte della mia vita, però, sia prima dell'esperienza conventuale, che dopo, fino a tutt'oggi praticamente, sono stato e sono anche un operaio.
Certo.
E quindi mi piace mettere in evidenza questo aspetto, cioè questa fusione di due apparenti opposti, cioè il lavoro prettamente intellettuale e il lavoro manuale,
certo,
cose che spesso si tende a separare radicalmente,
certo,
perché sembra sempre che un intellettuale non possa
muovere le mani,
capace di rompere un uovo in padella, e come al contrario un operaio debba essere giocoforza un ignorante, uno lontano dal mondo della cultura.
Mi dai il gancio immediatamente per chiederti una domanda, visto non sapevamo di questo tuo passato interessante, e beh, insomma, il tuo è un romanzo eretico, no? Come dice il sottotitolo, ma al di là poi di queste agevolazioni per il lettore da parte della casa editrice, in realtà il titolo è la cosa più interessante da cui partire, Il nemico, no? Perché chi è il nemico?
Nel mio libro non è che do una risposta molto chiara a questo.
Certo, alla domanda. È per questo che è interessante.
Sì. Infatti io nel mio testo cerco continuamente di confondere i piani. Il nemico a volte potrebbe sembrare Dio stesso.
Certo.
Nella teologia cattolica si definisce il nemico e sta per Satana, per un avversario.
Certo.
Però nel mio libro a volte faccio passare anche l'idea che invece sia proprio Dio, creatore, il padre, ad essere il nemico dell'uomo, perché non lo salva, non lo consola, come invece ha promesso di fare in tutta la Bibbia, in tutta la scrittura.
Ciao Emanuele, io sono Andrea, ti faccio una domanda anch'io. Come sei venuto in contatto con l'ICBN? Come hai lavorato con loro? Come è stato questo incontro?
Ma l'incontro è venuto nel modo più classico e impensato anche per me. Semplicemente ho mandato il mio manoscritto in formato elettronico.
Mi raccomando, in formato elettronico, perché Mario prima al telefono ci ha detto che deve essere in formato elettronico e non in cartaceo, quindi.
Sì, io avevo visto il sito, ho visto in formato elettronico, infatti è stato anche questo a spingermi a farlo, perché il solo pensiero di stampare un libro e di inviarlo a qualche casa editrice mi bloccava sempre.
Certo, anche perché se poi devi mandarlo a 15-20 case editrici diventa un bel salasso. Esatto.
E invece a me è andato bene al primo colpo, perché è la prima casa editrice che ho contattato in vita mia, e dopo poco più di un mese Mario mi ha scritto dicendomi che erano interessati al mio lavoro, che avrebbero voluto incontrarmi per parlarne e per vedere cosa farne.
Beh, sembra una di quelle storie uscite da un film, nel senso, complimenti, ecco.
Beh, com'hai lavorato con loro?
Ma io ho lavorato principalmente con Mario Bonaldi, ho sentito le prime volte anche Piccinini,
sì,
altro editor, sì, e dopo ho lavorato sempre in stretto contatto con Mario.
No, te lo chiedo perché, cioè, voglio dire, il tuo romanzo ha due registri, secondo me, un registro narrativo e un registro lirico. Io so che tu in qualche modo arrivi dalla poesia. Il registro lirico è molto accentuato e, insomma, mi chiedo come un editor, insomma, per un editor può essere abbastanza, tra virgolette, semplice lavorare sulla narrativa, ma sulla parte più lirica, come vi siete scontrati o è stato tutto abbastanza tranquillo?
No, non ci siamo scontrati mai, praticamente il testo che ho mandato a Mario è il testo che è stato pubblicato, a parte alcuni pezzi che Mario mi ha chiesto di approfondire, quindi più che togliere il mio testo, non ho tolto nulla, ho aggiunto alcuni pezzi e poi mi ha chiesto di modificare, io nella versione originale, quando parlavo di Dio, ne parlavo scrivendo il Dio in minuscolo,
certo,
e lui invece mi ha consigliato di scrivere Dio in maiuscolo per dare più forza all'invettiva.
Certo,
per
chiaro.
Per il resto il testo è rimasto.
Guarda, io ho visto che poi tu in fondo citi, no? Fai delle citazioni di Sgalambro, di Merton e via dicendo. Io leggendolo però, non lo so, mi è venuto in mente Il funesto demiurgo, ma anche Lacrime santi di Emil Cioran, e mi chiedevo se avessi mai avuto a che fare con questo autore, con questi testi, perché, insomma, la questione del nemico è molto vicina a ciò che scriveva Cioran.
Sì, lo frequento. Lo
frequenti?
Lo conosco.
Bene, è sempre un'ottima frequentazione. E quindi, insomma, in qualche modo ha avuto un'influenza su questo libro o semplicemente correva in parallelo? La tua lettura di Cioran è stata fatta?
Ma influenza diretta no.
Certo.
Sicuramente sono quelle cose che ti restano dentro e che dopo
coltivi,
maturi, pensi, però, diciamo, non influenza proprio diretta nella stesura del testo.
Senti Emanuele, so che il libro è praticamente fresco di stampa, ma stai già lavorando a qualcos'altro o ci puoi dare qualche indicazione, qualche dritta sui tuoi prossimi sviluppi?
Sì, sto lavorando alla conclusione di questo testo, perché nelle mie intenzioni questo vuole essere un romanzo trinitario.
Ah, beh, cioè, certo, chiaro.
Voglio rappresentare simbolicamente, allegoricamente, le tre persone della Trinità cattolica.
E quindi i prossimi due nemici?
Come, scusa?
E quindi i prossimi due nemici, insomma, li possiamo anche intuire, no?
I primi due sono già stati pubblicati, perché il primo
il
nemico è un romanzo in due parti, in due ante.
Sì.
E ho voluto rappresentare proprio il padre e il figlio.
Certo, quindi
nella prima parte il padre, nella seconda il figlio, il prossimo dovrebbe essere lo Spirito Santo, il Consolatore.
Ah, bene, 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 bene. Bene, altri progetti collaterali a questo?
Ma adesso ho un progetto con che dovrebbe uscire per Inaudi Stile Libero, adesso non si sa ancora niente di preciso, però un progetto assieme coordinato da Giulio Mozzi, assieme a Giorgio Vasta, Mancassola, Paolin, Porpora, Laura Pugno, e
sì,
sarà un'antologia dedicata al corpo, alla carne.
Vabbè,
ci saranno vari interventi di questi scrittori, ognuno affronterà la tematica da un punto di vista narrativo, saggistico, a seconda delle proprie.
Va bene, noi ti ringraziamo, abbiamo esaurito il tempo, è stato rapido e intenso, ma insomma speriamo di rincontrarti su queste frequenze prima o poi, ma anche tra le pagine, perché comunque il libro di cui insomma noi consigliamo la lettura è Emanuele Tonon, Il Nemico, che non è affatto un romanzo come dire pro-ecclesiastico, pro-cattolico, no? Vogliamo anche sottolineare questo, è abbastanza crudo, è abbastanza feroce in certe sue parti, no? Comunque noi ti ringraziamo di essere stato qui con noi e speriamo di risentirti prossimamente.
Ringrazio voi e senz'altro spero anch'io di risentirti.
Perfetto, grazie mille. Ciao Emanuele.
Ciao Emanuele.
Ciao. Ciao.
Vino di Sulmone e tante golosità dei parchi nazionali d'Abruzzo.
Tutti i martedì salsicce fresche e pane di San Gregorio.
Fragile Continuo Art Shop. Spazio espositivo, contenitore elastico di eventi. Multipli d'autore, t-shirt serigraffate, libri d'arte, autoproduzioni in serie limitata. Fragile Continuo, Vicolo dei Facchini 2A, Angolo Via Mentana, Bologna. fragilecontinuo.blogspot.com.
Se passi un anno ad aspettare il Natale, vorresti che durasse
tanto.
Bene, Mon Prochain Paperback arriva alla fine, noi vediamo appuntamento più o meno tra un mese. Non siamo sicuri di questa data perché, come sapete, Mon Prochain Paperback va e viene un po', come dire, un po' come gli pare, no? Dipende da tutto. E sabato prossimo ci saranno in studio Giulia e Marian con un ospite molto gradito che è Valerio Evangelisti, che parlerà di Veracruz, si parlerà di pirati. Io prima di concludere vorrei consigliarvi, come ormai è diventato tradizione di Mon Prochain Paperback, quattro libri. Uno è Rosamund di Rebecca West, ne abbiamo parlato quando parlavamo di Mattioli, e quindi edito dalla Mattioli 1888. Uno è A morte lo Shogun, terzo romanzo del ciclo di Dale Furatani dedicato all'epoca feudale giapponese, e uno è quello che poi è stato il libro dell'anno di Fahrenheit. Vabbè, lo so, è la concorrenza, però in qualche modo, come dire, è un libro di cui vale la pena parlare, edito dalla Nuova Frontiera. Si tratta della Piazza del Diamante di Mercero Dureda, e sono libri che vi consiglio. Bene, noi vi diamo appuntamento a uno dei prossimi sabati. Un saluto dal vostro affezionato Kaizen di quartiere Jadel e
dalla compagnia Fantasma. Un saluto a tutti e visto che non ci vedremo